Astronauticast. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Astronauticast, ein Projekt von ISA, die italienische Raum- und Raumfahrtgesellschaft. Mein Name ist Michael Sacchi, Sie hören mich auch München und das ist die 34. Episode, 6. Staffel. Mit mir, wie immer, meine großartige Team, erstmal aus Mailand, Paolo Amoroso. Ciao Paolo.
Buonasera a tutti da Milano, vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, in questa lingua provinciale. Io purtroppo non sono un mitteleuropeo come Michael.
Penso che sia completamente sbagliato, l'ho preparato al volo prima della puntata. Bene, ciao Paolo. Paolo Amoroso, trovate le sue pontificazioni e segnalazioni interessantissime di cose che si trovano online riguardanti lo spazio, ma non solo, sulla sua pagina Google Plus. È un utente di Google
Plus,
profilo Google Plus, è un utente molto popolare su Google Plus e quindi è il modo migliore per raggiungerlo, per trovare contenuti generati da lui, è la pagina di Google Plus. Cercate su Google Plus Paolo Amoroso,
profilo
di Google Plus, cercate Paolo Amoroso e lo trovate facilmente. Non è necessario avere un profilo Google Plus per cercare altri profili, giusto?
No, infatti le pagine pubbliche, i profili pubblici sono visibili a chiunque senza un account.
Ok. C'è con noi anche il Riccardo Rossi da Modena.
Sono ancora senza parole dalla tua introduzione, comunque... Buonasera a tutti, a chi ci ascolta in diretta, vedo la chat bella piena e un saluto a chi ci ascolta in differita in questa calda serata di luglio.
Sì, anche qua fa calduccio. Riccardo Rossi lo trovate invece su Twitter come twitter.com/RickyInReal se volete leggere quello che scrive personalmente, ma se volete vedere
che è poco interessante,
se volete magari la parte più artistica di Riccardo, la trovate su twitter.com/spacehumor dove ci sono fotomontaggi, chiamiamole vignette, chiamiamole elaborazioni ironiche dell'astronautica con risultati alterni, ma spesso sono molto molto belli, quindi dateci un occhio. Se no c'è l'intera raccolta che viene automaticamente mostrata su Astronauti News nel menu Space Humor, che è proprio lì dove c'è il menu in cima. Non ho finito di fare il giro, c'è ancora il nostro Luigi Morielli da Ovest Ticino, il nostro sempiterno Luigi Morielli.
Da Luigi Morielli, da quel di Carmagnola, che stasera ci sono i saldi, quindi ci sarà un po' di casino. Non so se riuscite a sentire la piazza, ma dopo l'introduzione di Michael penso che qualsiasi cosa
vada bene. Stasera ci sono i saldi di Carmagnola.
Cioè... Oh già.
Cosa sono i saldi di Carmagnola? Scusate l'ignoranza, scusate. Parentesi, come si chiama? L'almanacco del giorno dopo.
Altrove li chiamano la notte bianca, invece qui fanno i saldi, negozi aperti, quindi sono tutti a io del battibei adesso da ste parti e quindi
poi vi lamentavate per il tedesco,
ecco.
Bene, abbiamo finito il giro, no, assolutamente non si sente nulla, ma comunque si stimoliamola un po' questa economia, visto che la mia checklist dice iniziare la puntata, la marco come fatta e possiamo buttarci sulla scaletta. Non abbiamo segnalazioni particolari di attività dell'associazione, quindi direttamente nelle news. La prima, vabbè, ci sono un bel po' di news arretrate perché non eravamo con voi la settimana scorsa, ma partiamo col botto, diciamo così, Paolo?
Sì, è letteralmente un botto, perché il 2 luglio del 2013, quindi pochi giorni fa, è andato distrutto in un lancio un razzo russo Proton M con a bordo 3 satelliti della serie GLONASS.
Paolo,
che GLONASS è il tema di localizzazione
No, adesso ti
sento. Sono?
Ci sei,
mi
ci
sentite?
Sei.
Sì, c'è stato un leggero delay, una leggera interruzione. Dicevo che GLONASS è il sistema di localizzazione satellitare russo, l'analogo russo del GPS americano e del Galileo europeo. Cosa è accaduto in occasione di questo lancio? Beh, il lancio è avvenuto nelle prime ore del mattino italiano, erano le 4:38 ora italiana, e subito dopo che si è sollevato dalla rampa, il razzo ha iniziato subito a sbandare, inclinandosi e oscillando alternativamente da una parte e da un'altra, per poi cominciare una fase di volo disordinato e più o meno orizzontale. Non si è sollevato per più di qualche centinaio di metri, e circa 25 secondi, 20-25 secondi dopo il lancio, mentre ormai era diretto orizzontalmente, stava per ricadere a terra, ha cominciato a rompersi il lanciatore per le sollecitazioni meccaniche, ha cominciato prima a perdere la sezione finale con il carico utile, con i tre satelliti che si sono staccati, si sono rotti, si sono separati dal razzo, e poi le sollecitazioni meccaniche hanno cominciato a distruggere progressivamente anche le pareti, la struttura del razzo, che ha preso fuoco esplodendo, perché i propellenti del Proton sono ipergolici, cioè si accendono semplicemente per contatto, e oltretutto sono anche propellenti altamente tossici, corrosivi e cancerogici. Sono dimetilidrazina asimmetrica e tetrossido di azoto, quindi sono dei propellenti molto, molto pericolosi. Quindi ha preso fuoco in una spettacolare esplosione il razzo, e poi una trentina di secondi dopo il lancio è ricaduto al suolo a circa 1400 metri dalla rampa di lancio, provocando un cratere largo circa, dimensione più o meno rettangolare, largo circa 45 metri, 40 metri per 25, profondo un massimo di 5 metri. Tutto sommato i danni sono stati contenuti, vista l'entità dell'esplosione e anche la quantità di contaminazione, perché ricordiamo che questi propellenti, i residui di propellenti, sono altamente tossici e corrosivi. Questi danni anche sono stati relativamente limitati, visto quello che è accaduto, e soprattutto non ci sono state né vittime né feriti, anche se i presenti hanno girato delle immagini, anche dei video amatoriali, veramente spettacolari. Che cosa è accaduto? Perché il razzo è andato fuori traiettoria? Beh, la commissione d'inchiesta ha cominciato a lavorare subito e a raccogliere una serie di fatti certi che, una volta elaborati dalla commissione, diranno esattamente che cosa è successo. Innanzitutto sembra che il razzo sia decollato circa 0,4 secondi prima del momento previsto di lancio. Può sembrare poco, ma in realtà un lancio nominale deve avvenire a non più di 15 centesimi di secondo prima o dopo l'istante previsto del lancio. Se questo non accade, come nel caso del Proton M, vuol dire che il razzo, i motori non hanno raggiunto, i motori del primo stadio non hanno raggiunto la potenza massima, e in effetti è partito con una spinta, è decollato il razzo con una spinta dell'ordine del 15-20% in meno di quella prevista. Poi un'altra cosa che si è rilevata è una temperatura anomala molto alta, tre volte più alta, nella zona di uno dei motori. E poi si è avuto anche un abbassamento della pressione nei motori. Ma quello che forse è il risultato più rilevante dell'inchiesta, la cosa che è stata accertata, è che un sensore di velocità angolare del sistema inerziale di navigazione del razzo, anzi diversi di questi sensori, erano stati montati al contrario, nonostante la presenza di una freccia che indicasse la direzione di montaggio, e questo errato montaggio non è stato rilevato né dai supervisori del tecnico che li ha montati, che peraltro non hanno verificato e ispezionato visivamente il suo lavoro. Mi sentite ancora?
Sì. Rapiti.
Benissimo, no, perché ogni tanto verifico, perché lo dico per gli ascoltatori, ho un microfono molto una situazione di microfoni molto problematica. Dicevo che il processo produttivo e di test ha fallito perché innanzitutto il tecnico che ha montato questi sensori era giovane nel lavoro, con poca anzianità, aveva iniziato a lavorare, soltanto pochi mesi fa in questo settore spaziale. E nessun dirigente, nessun tecnico anziano aveva verificato visivamente il suo lavoro. Ma poi nel processo di verifica e di assemblaggio del razzo al cosmodromo di Baikonur, dove è avvenuto il lancio, nessun altro si è accorto del montaggio al contrario di questi componenti essenziali. Naturalmente il computer di bordo, ricevendo informazioni contrastanti che non si aspettava sull'accelerazione, quindi sullo stato inerziale del razzo, probabilmente non è riuscito a mantenerlo in traiettoria. Questa è stata forse la causa principale delle manovre così quasi da ubriaco del razzo, che poi si è schiantato in maniera così spettacolare. In molti si sono chiesti perché il razzo non sia stato fatto esplodere in volo per evitare che facesse danni o mettesse a rischio l'incolumità dei presenti, e la ragione è che il sistema di interruzione del volo d'emergenza non solo non ha cariche esplosive, cioè non dispone di cariche esplosive che possano far esplodere il razzo in situazioni di pericolo. Si limita soltanto questo sistema di emergenza a spegnere i propulsori, quindi a far cadere il razzo come un corpo unico dopo lo spegnimento, ma questo sistema entra in funzione soltanto circa 42 secondi dopo il lancio, e quindi visto che il razzo si è schiantato 30 secondi dopo il decollo, i sistemi di bordo non hanno avuto nemmeno la possibilità, anche rilevando problemi, di interrompere il volo di questo razzo, l'interruzione prematura del volo. Ecco, in molti si sono chiesti perché i sistemi di sicurezza del Proton e di altri razzi sovietici prima e russi poi sono fatti in questo modo. Siccome bisogna parlare un po' di storia di alcuni aspetti del programma spaziale sovietico e russo, ne parleremo più avanti tra qualche minuto nella storia nella rubrica delle storie di Nonno Apollo. Quindi per il momento concludo qui questa notizia, ricordando che i voli del Proton sono ancora sospesi, ma che se la causa è relativamente banale, cioè un montaggio al contrario di un componente, di un sensore, il periodo di interruzione dei voli dovrebbe essere relativamente breve.
Non voglio essere nei panni del tecnico che ha montato al contrario il sensore.
Del boccia appena assunto, no?
Chi lo sa, potrebbe essere un errore dovuto all'estrema esperienza e magari alla mancanza di attenzione. Sono tante cose che possono...
Mancanza di supervisione, mancanza di verifiche in fase di test al cosmodromo e in fase di montaggio, insomma una catena di mancate verifiche che è costata una missione e soprattutto un costo molto grande in termini di hardware perduto e di rapporti con il Kazakistan, perché ricordiamo che il cosmodromo di Baikonur, pur essendo gestito dai russi, è affittato dalle autorità kazake che, vista la pericolosità del Proton con i suoi propellenti, fanno pagare delle multe salatissime alle autorità russe.
Infatti, non so, cioè, si era sviluppata una bella discussione su forum astronautico a riguardo, in particolare per un precedente incidente con un razzo Proton, il Kazakistan aveva chiesto addirittura un rimborso di svariati milioni di dollari. Non so, fantastigliardi di rubli, non so bene come funziona.
In quel caso soprattutto per come rimborso danni per la decontaminazione.
Certamente,
poi anche
perché
per,
come dicevi, i propellenti pergolici sono molto molto tossici. Ma si sa com'è finita quella storia? Poi hanno pagato? Hanno trovato un altro accordo? Perché sarebbe...
Immagino che abbiano pagato.
Insomma, diciamo che non è il posto migliore per spendere i soldi, già non troppo, non troppi dedicati all'astronautica, però vabbè, forse un qualche genere di compensazione è necessario.
L'ha accennato Paolo, lo ribadisco anch'io, cercate video amatoriali girati da chi assisteva al lancio intorno alla rampa, che vabbè, non essendoci stati feriti o questioni più problematiche, possiamo dire sono abbastanza divertenti,
Sì.
perché chiaramente quando il razzo ha iniziato a sbandare e insomma anche dalla soggettiva magari vedevi che ti stava puntando contro anche se era lontano, allora c'era chi è stato un po' più temerario, ha tenuto l'inquadratura fino alla fine, c'è invece chi subito si è allontanato buttandosi diciamo nelle trincee dietro le autobus o cercando
Abbiamo
riparo
pensato
velocemente.
Willy il Coyote e tutti quanti, però il
Sì,
razzo
era
Acme che
Acme.
gira e ti punta
Era
addosso.
Powered by Acme, esatto.
La cosa è che il botto, no? Che ci sono quelli che tengono, filmano tutto il volo del breve volo del razzo, filmano l'esplosione e poi stanno lì a fissare l'esplosione. Quando l'ho visto la prima volta, io stavo pensando: adesso arriva il botto, tappati le orecchie. E poi
Infatti poi siete boom.
non c'è neanche un'inquadratura stabile durante l'esplosione, cioè sul dopo l'esplosione, perché tutti hanno quell'attimo
L'onda
di.
d'urto sarà stata anche molto
Sì,
intensa,
probabilmente anche sì,
oltretutto.
fisicamente spostati, può essere. E poi la nuvola dei fumi dell'esplosione era tossica, quindi c'era da muoversi. E quindi divertente da vedere, ma non troppo. Questa è una notizia un po' datata, ma ci sembrava giusto discuterne. Ce n'è una molto più recente. Quella della prima attività extraveicolare di un astronauta italiano, quindi ci spendiamo due paroline senza entrare troppo nel dettaglio. Vi rimando alla copertura magistrale, perché non ci sono altri termini, che trovate su astronautnews.it e sui thread della expedition di Luca su Forum Astronautico. Durante, proprio, mentre pa Luca era fuori dalla stazione spaziale nello spazio, veniva discusso quello che stava facendo, venivano discusse le immagini, che mi guardo bene dal mostrarvi per ragioni di copyright, vi spiegheremo poi con calma un'altra volta. È stato veramente. Non ho potuto seguirla in diretta, ma me la sono seguita poi con calma, grazie ai commenti sul forum astronautico. Il valore aggiunto veramente è poter discutere in tempo reale o quasi di queste cose. Perché era storica? Perché è stata la prima attività, come ho detto, di un italiano all'esterno della stazione spaziale, nonostante abbiamo ben sette astronauti, di cui sei già volati, usiamo il transitivo. Nessuno era, prima di Luca, uscito per effettuare delle attività al di fuori della stazione, e quindi diciamo che riveste un'importanza particolare. Le attività che sono state svolte sono parecchie. Scusate, dimentico le regole del giornalismo. L'attività extraveicolare ha avuto luogo martedì 9 luglio ed è durata 6 ore e 7 minuti. Insieme a Luca si è avventurato al di fuori del complesso orbitale anche Chris Cassidy, che era la quinta attività extraveicolare, quindi una discreta esperienza alle spalle. Ma all'interno della stazione godevano del supporto di Karen Nyberg, che manovrava il braccio robotico. Il braccio robotico è fondamentale per le attività al di fuori della stazione spaziale, sia quelle non, se senza persone, quando si tratta di attraccare l'HTV o la Dragon, e in futuro anche quella di Orbital,
Cygnus.
Cygnus, grazie, Cygnus o Cygnus, o come lo vogliamo chiamare. E quindi Karen Nyberg era lì a manovrare il braccio robotico e a supportare. Pensate che l'astronauta spesso sta, uno degli astronauti sta in cima al braccio robotico e viene spostato in giro, quindi diventa un'estensione molto precisa e molto intelligente del braccio robotico. L'attività extraveicolare è cominciata alle 14:02 minuti. quando si è aperto Latch per far uscire gli astronauti. Le prime attività sono state, per Luca, il ritiro di due esperimenti dall'Express Logistic Carrier, ovvero uno di quei pallet, di quei supporti dove vengono stowed. Ah, signore.
Immagazzinati.
Ok, immagazzinati o comunque posti gli esperimenti che vanno lasciati all'esterno della stazione spaziale per misurare eventuali effetti dell'esposizione allo spazio. Ad esempio, facciamo un esempio di quelli di questa volta. Ce n'era uno che misurava l'effetto dell'esposizione allo spazio a materiali che hanno proprietà di rifrazione ottica. Perché è importante, ad esempio, per sviluppare sistemi di attracco automatico, come quello di cui parlavamo qualche settimana fa di ATV, sono riflettori ottici e potrebbe essere che esposti allo spazio per lungo tempo decadano o modificano le loro proprietà in qualche modo, e quindi è necessario esporre per un po' di tempo allo spazio dei campioni scientifici, non una cosa operativa, ma dei campioni preparati scientificamente, e poi recuperarli. Quindi le attività extraveicolari servono anche a questo. Non tutto è possibile con il braccio robotico. Luca ha anche fatto delle fotografie a AMS, di cui abbiamo parlato spesso, l'esperimento di fisica di base della stazione spaziale, che è un rilevatore di particelle. E tutte queste cose sono svolte sul TRAS, quindi spesso abbiamo fatto vedere immagini della stazione spaziale e gli astronauti, diciamo che si muovono all'interno di quell'asse dove sono presenti i moduli, sono all'interno dei moduli e possono vivere all'interno di quell'asse. Il resto della stazione è soltanto di supporto, sostiene i pannelli solari, sostiene altri sistemi. Quando si va in attività extraveicolare viene abitata completamente la stazione e gli astronauti si possono muovere anche lungo questo asse orizzontale, detto TRAS. Chris Cassidy era anche lui sul TRAS, verso la parte centrale, quella con i moduli, e sostituiva un'antenna di un trasmettitore, anzi un ricevitore e un trasmettitore che era guasto dallo scorso dicembre. Ovviamente si tratta di un'operazione che ripristina la ridondanza. Quasi tutto sulla stazione spaziale è ridondante e quindi si può fare a meno di molte parti senza perdere assolutamente capacità. Però è bene sapere che abbiamo ancora ridondanza anche sui trasmettitori. I lavori sono andati molto bene, molto veloci, quindi si sono anche portati avanti con alcune attività che erano inizialmente previste per la prossima attività extraveicolare, che avrà luogo tra circa 2 settimane. Ad esempio hanno installato del cablaggio sul modulo Unity e sul PMA, che unisce il modulo la parte americana internazionale della stazione spaziale con quella dei russi, in preparazione all'arrivo del nuovo modulo russo. Speriamo presto, visto che dovrebbe essere lanciato con un Proton. Ok, speriamo che vada tutto bene. In realtà ci dovrebbe essere comunque un piccolo ritardo rispetto a quello che avevamo detto l'ultima volta che ne abbiamo parlato di Nauka o Nuka, come lo vogliamo chiamare, il MLM, dovuto al Proton, ma speriamo di vedere un modulo nuovo anche dal lato russo presto. Penso di avere detto tutto. Al rientro, dopo la conclusione dell'attività extraveicolare, Luca ha anche dedicato in italiano l'esperienza a tutti i suoi connazionali, quindi anche noi, anche voi. È stato bello perché ha chiesto anche il permesso di poter parlare in italiano su Space to Ground. Ogni tanto ci sono anche questi piccoli momenti. E giusto 2 statistiche da All About Baseball. È stata la 170esima attività extraveicolare a supporto della stazione spaziale. Chris Cassidy ha raggiunto così un totale di 29 ore e 42 minuti di attività fuori dalla stazione spaziale. Luca ovviamente invece a 6 ore e 7 minuti, perché era alla sua prima. Spero di non aver annoiato, perché parlo sempre della stazione spaziale. E passiamo a una notizia magari un po' più datata, ma senza
una cosa, Mike, hai detto tra 2 settimane, non era la prossima settimana già la prossima EVA, o mi sbaglio io?
È il 19 sappiamo. Forse l'ho detto a memoria, non ce l'ho sotto mano.
Dovrebbe essere martedì prossimo, quindi il 16 luglio. La prossima EVA di Palmitano.
Meno di una settimana, scusate, non volevo dire fesserie, ma meno male che qualcuno
16 luglio 2013.
Grazie, grazie Paolo. Possiamo proseguire con la prossima notizia? Che è un po' datata, certo. Un po' datata, ma senza dubbio importante, perché abbiamo trattato l'argomento, ed è giusto chiudere con la Shenzhou 10. Quella lì.
Shenzhou.
Esatto.
Poi, penso che non riusciremo mai a dirlo come lo dicono loro. E comunque i cinesi ce l'hanno fatta, ovviamente non avevamo dubbi, perché comunque era una missione, diciamo così, semplice dal punto di vista di quello che noi intendiamo ormai per le missioni spaziali, però faceva parte sempre dell'esperienza che stanno acquisendo i cinesi nello spazio. È durata 15 giorni questa missione, con la permanenza a bordo della stazione spaziale cinese, e i tre membri dell'equipaggio sono rientrati. Ci sono anche le foto, loro esultanti con i fiori in mano, che stanno che ricevono i giusti onori per la loro missione completata. È stata una missione ovviamente scientifica, come dovrebbe essere, però soprattutto anche di sperimentazione, perché dopo aver fatto un primo attracco automatico sono tornati sulla Shenzhou, sono sganciati dalla stazione spaziale, hanno fatto un giro attorno alla stazione spaziale e hanno fatto un nuovo attracco, stavolta manuale, di modo di esercitarsi e verificare anche tutte le procedure, tutti i sistemi per appunto poter attraccare con la stazione spaziale. E sostanzialmente è andato tutto bene, e oltretutto hanno anche fatto una lezione dallo spazio. Wang Yaping ha tenuto questa lezione per 80.000 studenti cinesi direttamente dallo spazio, ed è stato anche un evento, questo, molto mediatico, proprio nonostante i cinesi siano sempre molto schivi, e in effetti tutte le cose che si sanno sono sempre, pare che il rientro sia avvenuto bene, pare che sia il deorbiting sia avvenuto bene, nel senso che tutti i movimenti sono stati visti, che sono stati eseguiti nel modo migliore, però non ci sono state telemetrie, non ci sono stati dati, perché sono comunque tutte cose tenute molto segrete. E fra l'altro anche il presidente cinese si è congratulato personalmente, in un collegamento con i tre astronauti, si è congratulato personalmente con loro per gli ottimi risultati della missione. È un altro passo per l'astronautica cinese, e in effetti comunque si confermano come la nuova potenza che potrà dare del filo da torcere agli altri, ovviamente col tempo, però le intenzioni penso che le abbiano tutte. A te Mike.
Se andate a cercare su internet ci sono le foto di questo momento in cui c'è stato questo collegamento con tutte le varie scuole, chiaramente lo stile cinese è sempre un po', diciamo, propagandistico, chiaramente, però è bello vedere che ci sono tutti gli studenti, che tra l'altro in molte scuole avevano tutti l'iPad, poi, comunque, che vedevano lo streaming in diretta dalla stazione.
iPad non originale probabilmente.
No, mi sembrava un iPad.
Dici? Vabbè.
Era I maiuscola trattino pad, qualcosa del genere.
No, sembrava.
Facciamo che parliamo tutti quanti. Allora, c'è anche una notizia di cui Ricky ne sa più degli altri, ed è l'annuncio del design semidefinitivo dell'Ariane 6.
Sì, ne avevamo già parlato, che si stava discutendo di questa cosa, sia dell'aggiornamento dell'Ariane 5 attuale, e farlo passare, diciamo, all'Ariane 5 ME, che si spera funzioni un po' meglio che Windows ME, oppure del lanciatore invece di nuova generazione, ossia l'Ariane 6, che diciamo che come caratteristica principale, insomma come target, si prefigge di riuscire a mandare in orbita geostazionaria dei carichi che vanno dalle 3 alle 6 tonnellate e mezzo. Un'altra, chiaramente, per progettare questo razzo c'erano dei vincoli, insomma, delle, o dei suggerimenti da, insomma, da cercare di perseguire, tra i quali sfruttare al massimo la tecnologia già esistente, chiaramente per abbattere un po' i costi, e inserire se possibile anche il know-how arrivato dal Vega, insomma, che invece è un razzo nuovo che sta funzionando benissimo e per il quale sono state impiegate delle nuove tecnologie che è giusto, insomma, portare avanti su un vettore completamente nuovo. E insomma, fatta mente locale e messe sul piatto tutte queste caratteristiche, è venuto fuori, insomma, il primo design che potete vedere. Non vi linkiamo niente, però potete trovarlo nelle note dell'episodio, del nuovo razzo Ariane 6. Una cosa che si nota subito è, diciamo, che la parte superiore, il fairing, è simile a quello dell'Ariane 5 ME. E beh, e questo è insomma, era come vi ho detto prima, si cerca di insomma, massimizzare la versatilità, insomma, della famiglia dei razzi Ariane. Se lo stadio superiore è uguale, si può chiaramente switchare a uno o l'altro razzo e senza dover, insomma, riprogettarne una nuova dock. Lo stadio superiore è criogenico, esattamente come quello dell'Ariane 5, mentre per gli stadi inferiori si è adottata una soluzione a propellente solido. Sono quattro motori identici, voi ne vedete solo tre perché insomma, il primo stadio è composto dalla parte inferiore del razzo più due booster. Si stacca completamente questo primo stadio e spunta il secondo stadio, che non è altro che uno stadio identico a quelli che si è staccato, quindi sono praticamente quattro stadi identici, però diciamo a stack di tre più uno stack di uno sopra, e infine lo stadio criogenico. A vederlo, questi booster sono un po' più piccoli in proporzione rispetto a quelli, insomma, dell'Ariane 5 attuale, ma insomma era solo una curiosità visiva, non vuole dare delle giustificazioni tecniche, non è così perché insomma è stato processato così, insomma non c'è una ragione particolare. E niente, quindi vedremo se il progetto andrà avanti così, anche lo che seguiremo, e perché insomma così si andrà a rinnovare ulteriormente la famiglia dei lanciatori Ariane, in quanto insomma l'Europa vuole comunque mantenere il più possibile autonomia per quanto riguarda il lancio dei propri satelliti, sia commerciali che governativi, chiaramente. E direi che questo è tutto. E un'ultima cosa, come diceva Mike, visto che siamo andati in onda con una settimana di scarto, ci sono molte altre notizie che non mi stiamo a proporre tutte in questa puntata, sennò diventerebbe troppo lunga, quindi vi invito ad andare a dare un'occhiata ad Astronauti News per vedere le altre chicche che i nostri articolisti hanno preparato.
Già. Il modo migliore per tenersi aggiornati è astronautnews.it, e i nostri articolisti sono da ringraziare. Intanto stavo mostrando l'articolo su Ariane 6, perché almeno quello lo possiamo mostrare senza avere troppe remore di copyright, dove si vede almeno l'immagine del design di Ariane 6. Ma ringraziamo i nostri articolisti, come stavo dicendo, perché sono loro che mantengono Astronaut News rimpolpato di notizie e con contenuti che possiamo approfondire e discutere con voi ai microfoni di Astronauticast. E il modo migliore per ringraziarli anche voi, se lo volete fare, è scrivere. Scrivete due righe anche di ringraziamento. Articolisti@esa.it, se non sbaglio. Mandate due righe di ringraziamento, proprio una bella letterina come una volta, grazie per il vostro lavoro, articolisti@isa.it, se lo volete fare privatamente, ma fatelo anche pubblicamente commentando sotto le notizie su Astronaut News, o magari scrivendovi a forumastronautico.it e contribuendo alla discussione e alla condivisione di questa passione che, se ci state ascoltando, probabilmente avete come noi. L'altro modo per aiutarci e per fare la vostra parte nella diffusione dell'astronautica in Italia e non solo è di condividere i nostri lavori, quindi quando trovate un articolo su Astronaut News che vi è piaciuto, postatelo su Facebook, mandatelo ad amici che pensate possano essere interessati. Condividete anche i nostri episodi quando li pubblichiamo, facciamo sempre un post sulla pagina facebook.com/astronauticast, mettete mi piace se non ce l'avete, e condividete le puntate che pubblichiamo, così che magari qualcuno accidentalmente ci scopre e ci ascolta anche in futuro. La cosa ci farebbe moltissimo piacere, perché ci fa pensare che facciamo un lavoro gradito. Ma detto questo, potete anche iscrivervi all'associazione ISA, isa.it, e sostenere le nostre attività durante l'intero anno. Direi che l'interludio è completo e possiamo buttarci nella seconda parte, quella che più o meno ha rubriche stabili. La prima è sempre la storia di nonno Apollo, quindi se Paolo è pronto lo avanzo per non parlare sempre io con due segmenti di fila. Paolo è quasi pronto, sta sistemando il suo setup Linux capriccioso. Ha il microfono Wuncio, ma tra poco arriverà col microfono. Non c'è ancora, ma non fa nulla, non fa nulla. Allora parliamo dell'ISS Update, perché è veramente semplice. Avendo parlato prima della attività extraveicolare, mi limito a segnalarvi, come faccio con un po' di ritardo ma sempre, la pubblicazione del report. Come sapete, il report NASA è un po' cambiato recentemente, ma ce n'è uno un po' incentrato su Columbus, ma molto interessante, pubblicato dall'Agenzia Spaziale Europea. Il link è chilometrico e lo trovate nelle note dell'episodio, ed è per il periodo tra il 1° e il 14 giugno. Non credo che l'abbiamo già segnalato, anche perché è il primo che parla di esperimenti condotti da Luca Parmitano. Giusto per citarvene qualcuno, Luca sta riempiendo quotidianamente un questionario che misura un problema legato al mal di testa spaziali, che non vuol dire fortissimi, significa che vengono nello spazio, e si cerca di guadagnare più dati, di raccogliere più dati in questo fenomeno, che effettivamente è presente, quindi merita di essere studiato. L'altra tortura, l'altro esperimento a cui Luca si è sottoposto è quello dell'esperimento dei ritmi circadiani, dove ha dovuto indossare un sensore di temperatura sulla fronte e sul torace per 36 ore insieme a un activity monitor, tipo i braccialetti che adesso mi compro anch'io perché sono troppo belli, il Fitbit o quelli che adesso stanno diventando molto popolari, come si chiama quell'altro, il Jawbone App, ci voleva Gian Pietro che ce l'ha, e che misura l'attività fisica svolta dall'astronauta nel corso della giornata e mette poi in relazione le due cose. Ovviamente, come abbiamo detto altre volte, lo scopo è di migliorare la comprensione dell'alterazione dei ritmi circadiani, quello che governa la nostra vita bene o male notte e giorno, e il metabolismo come cambia tra la notte e il giorno, tranne per chi come me fa i turni, nello spazio. Ha fatto anche qualche sessione dell'esperimento Skin B, anzi la prima sessione in assoluto dell'esperimento Skin B, misurando con un corneometro, che è un esperimento, uno strumento da dermatologi per analizzare la pelle, e misurando sul suo avambraccio, quindi un esperimento non troppo invasivo, la perdita di liquidi, la perdita della funzione di barriera che ha la pelle con la permanenza nello spazio, perché la pelle nello spazio invecchia di più, tanto quanto le ossa invecchiano di più, anche la pelle ha un po' di effetto invecchiamento. Quindi se avete problemi con le rughe, se non volete avere le rughe, non andate nello spazio, è un consiglio. Si fanno anche tantissime altre ricerche con REC di proprietà di NASA all'interno di Columbus. Chris, Karen e Luca hanno lavorato a quello. In particolare stanno anche testando l'ipotesi che una dieta con un rapporto tra proteine animali e potassio diminuisca un po' la perdita di minerali nelle ossa, quindi rallenti un pochettino l'effetto invecchiamento / osteoporosi che gli astronauti hanno nello spazio. Quindi non significa ridurre soltanto le proteine animali, come sicuramente i nostri lettori particolarmente vocali, si dice in inglese, che supportano il movimento vegano vorrebbero subito saltare alle conclusioni, ma in realtà si può per diminuire il rapporto si può aumentare l'assunzione di potassio e verificare se diminuisce la perdita di minerali. Detto questo, vi invito a leggere il rapporto, purtroppo in inglese, su esa.int, e il link lo trovate completamente nelle note dell'episodio. E se Paolo ha recuperato, può parlarci delle storie di Nonno Apollo.
Mi sentite?
Forte, anche chiaro, sì.
Sì, col microfono di backup, sì.
Vi sto parlando dal microfono di backup, ma almeno mi sentite. Dicevamo prima, a proposito dell'incidente del Proton, che molti si sono chiesti perché i razzi russi non dispongano di sistemi di autodistruzione, soprattutto perché i sistemi di interruzione del volo d'emergenza di cui dispongono entrino in azione così tanto dopo il lancio, cioè 42 secondi. La ragione è da cercare nella lunga storia del programma spaziale sovietico prima e russo poi, e in particolare nella esperienza acquisita nei tantissimi incidenti avvenuti al cosmodromo di Baikonur, dove cui è stato lanciato anche il Proton M il 2 luglio scorso, di cui abbiamo parlato. Qual è il problema? Che se un razzo esplode poco dopo il lancio, quindi non lontano dalla rampa, l'esplosione danneggia o può distruggere completamente queste costosissime infrastrutture, cioè le infrastrutture della rampa e tutte le attrezzature di supporto. Quindi si cerca, in caso di emergenza, di interrompere il volo quando il razzo si trova a una distanza sufficiente da non creare distruzione o comunque danni notevoli alle strutture più preziose, che sono più importanti, che sono quelle della rampa. Quindi si cerca di farlo allontanare il più possibile dalla rampa una volta che ci si accorga, che anche che i computer di bordo si accorgano che non è possibile recuperare il volo in seguito a un incidente o a un problema tecnico, e quindi bisogna interrompere il volo. E il più grave di questi incidenti, che hanno così convinto gli ingegneri russi dell'importanza di interrompere il volo non in prossimità della rampa, ma quindi di aspettare un po' prima di attivare questi sistemi di terminazione, è stato quello del 3 luglio 1969, dalla data capite che ci troviamo nel pieno periodo della corsa allo spazio, della gara con gli americani, per in particolare per la conquista alla Luna. A pochi giorni dal lancio di Apollo 11, che sarebbe stato lanciato il 16 di luglio del 1969, i sovietici avevano pronto sulla rampa un gigantesco razzo N1, l'equivalente sovietico del Saturno 5, e che era alto 105 metri e pesante 2800 tonnellate, che per la missione che si apprestavano a lanciare avrebbe dovuto mandare in un volo circumlunare una capsula Zond, una Soyuz modificata, per compiere un volo intorno alla Luna, un volo automatico senza equipaggio, e magari cercare di rubare un po' la scena alla missione Apollo 11, che sarebbe stata lanciata pochi giorni dopo. Allora, al momento del lancio, il razzo cominciò a sollevarsi lentamente dalla rampa, ma tra i 5 e i 10 secondi dopo il decollo, un bullone si staccò da una pompa e venne risucchiato ad alta velocità nei sistemi della pompa, facendola esplodere. Il sistema di controllo del razzo si accorse dell'esplosione, o comunque del mancato funzionamento di questo motore del primo stadio, della pompa, quindi del sistema del motore del primo stadio, e come era stato programmato spense i 29 dei 30 motori del primo stadio. Ricordiamo che erano passati solo pochi secondi dal lancio, quindi il razzo, ormai inerte, ricadde sulla rampa creando una esplosione gigantesca. Continuate a seguirmi? Me lo potete confermare a voce?
Sì.
Sì.
Allora sei tu che non segui noi. Parla, parla.
No, vi seguo, ma ho anche un time out nella cuffia che mi toglie l'audio dopo un po' che non mi arriva audio, quindi vi chiedo una conferma vocale oltre che visiva, perché non ho solo problemi di microfono ma anche di cuffia.
Faccio un keep alive.
Dicevo che il gigantesco razzo N1, vi ricordo, alto 105 metri e pesante 2800 tonnellate a pieno carico, per la maggior parte oltre 2000 tonnellate di propellenti, ricadde sulla rampa provocando una gigantesca esplosione che è stata la più grande esplosione non di origine nucleare della storia. È stato l'equivalente di una piccola esplosione nucleare, ma soltanto di origine chimica. Quindi questa esplosione ha distrutto le strutture della rampa dell'N1 e ai sovietici fu necessario circa un anno e mezzo per ricostruire le strutture danneggiate, e oltretutto gli aerei spia americani riuscirono anche a fotografare le strutture distrutte della rampa dell'N1 in seguito a questa esplosione del 3 luglio del 1969. Questo episodio particolarmente grave, e molti altri che si verificarono al cosmodromo di Baikonur, molti altri incidenti, convinsero gli ingegneri spaziali russi a fare in modo che i sistemi di interruzione del volo in caso di emergenza, qualunque fossero, entrassero in funzione quando il razzo si trovasse sufficientemente lontano dalla rampa, in modo da non distruggerla accidentalmente. Questa è una delle ragioni per cui, come accennavamo parlando della notizia del Proton M, i sistemi di interruzione automatica d'emergenza del volo entrano in funzione nel caso del Proton e di tutti i razzi russi a 42 secondi dal lancio. Anche per questo episodio è tutto, vi do appuntamento alla prossima storia di Nonno Apollo.
Grazie Paolo.
Volevo solo aggiungere che il fatto che l'autodistruzione possa colpire, possa attivarsi così improvvisamente, adesso non so se in quel caso lì si era attivata, però c'è quel filmato del razzo Delta forse che esplode dopo un po' dal lancio, cioè tutti i pezzi infuocati che precipitano intorno alla rampa di lancio, che devastano praticamente dal parcheggio a qualsiasi cosa che hanno raggiunto. Non so se vi ricordate anche voi quel filmato, sì,
quello in cui dice "We've had an anomaly".
Sì, abbiamo un'anomalia, sì, che c'è pioggia di fuoco su tutta la...
Sì, un razzo Delta 2 lanciato da Cape Canaveral.
Un Delta 2, vero? Sì, sì.
Sì.
Brividi, me lo ricordo ben bene, i pezzi infuocati che cadono nel parcheggio, me li ricordo ben bene. Bene, abbiamo concluso le rubriche, tranne l'ultima, sempre in conclusione del link della settimana. Per qualche motivo il link che volevo aprire io non si apre, però ve lo posso raccontare perché più o meno me lo ricordo. Voi tutti, penso che molti di voi, incluso chi non segue l'astronautica troppo da vicino, ha un'idea abbastanza completa di cos'è un'orbita geostazionaria. Magari non sa che si chiama così, magari non sa che cosa, perché funziona in quel modo, ma tutti avete presente i tetti delle case con le antenne paraboliche puntate verso sud, che guardano un punto fisso del cielo e non hanno bisogno di inseguire alcun satellite. Il satellite è sempre là, nello spazio, come se fosse appeso a un gancio. In realtà, per stare in quella posizione, c'è sia un'orbita particolare, sia una discreta quantità di manovre per mantenerlo in quella posizione. Le orbite geostazionarie sono state ipotizzate da Arthur Clarke, il famoso autore di fantascienza, che ne ha cominciato a parlare in romanzi ben prima che si cominciasse a volare nello spazio, quindi era decisamente un precursore dei tempi, ma adesso fa parte della strategia di telecomunicazione del mondo intero. Ci affidiamo completamente a questi satelliti. I satelliti stanno in orbita 6,6 volte il raggio terrestre, a una distanza di circa 6,6 volte il raggio terrestre, se non sbaglio, e se un satellite è in orbita con un'inclinazione di 0 gradi sull'equatore, a quella distanza, e l'orbita è circolare, appare fisso nel cielo, e questa è un'orbita geostazionaria. Ma si parla anche di orbite aerostazionarie, che non stanno in aria, ma aereo viene da Ares, ovvero il nome latino di Marte, o greco, non vorrei dire stupidate, per piacere non scrivetemi per questo, il nome latino di Marte, perché non esiste ancora la necessità, ma potrebbe in futuro rendersi necessario avere un satellite in orbita geostazionaria su Marte, perché Emily Lakdawalla, nell'articolo che cercheremo di linkarvi se funziona, parla di aerostazionaria, ma poi si pente e ritorna su geostazionaria, con la motivazione che abbiamo già usato molte volte, che si usa geologia anche quando si parla di rocce della Luna e non senologia, perché altrimenti si perderebbe veramente il conto di come si fanno le cose. C'è la geologia planetaria e le orbite geostazionarie marziane. Cosa succede quando vogliamo fare un'orbita geostazionaria su Marte? È molto interessante scoprire che non è facile come sulla Terra. Marte è un po' più piccolo, anzi decisamente più piccolo, è un terzo del nostro pianeta. La distanza presso la quale è un'orbita a inclinazione zero su Marte ha pressoché lo stesso tempo orbitale della rotazione del pianeta è simile, sono 6 raggi di Marte, quindi è più vicina, ma in proporzione simile, ma è molto più difficile mantenere un satellite nella posizione, perché se i pianeti fossero delle sfere precise, perfette, con una densità perfetta all'interno, allora sarebbe molto semplice tenere il satellite in posizione, ma essendo che la Terra e Marte sono dei corpi come dire irregolari, con distribuzioni delle masse diverse all'interno, e che siamo in presenza di altri corpi.
Basta pensare all'immagine di gocce che
esatto, la Terra bitorzoluta. Ci sono anche altri corpi nel sistema solare, come la Luna e il Sole, che altri pianeti che hanno un effetto gravitazionale sui satelliti, è difficile mantenere le cose in posizione. Ci sono cose interessanti a cui rimando l'articolo per evitare di fare errori, come punti di equilibrio, stabile e instabile, dove è più facile o dove è più difficile mantenere il satellite in posizione, e poi ci sono altre difficoltà dovute alla posizione di Marte. Vi invito a leggere l'articolo, perché si fa presto dire orbita geostazionaria, ma non è così banale, per quanto la consideriamo completamente all'ordine del giorno. Diamo per scontato che il nostro Eutelsat o Hotbird o Astra ci guarda da 45 gradi. Bueno, sono più a Milano adesso, da 47 gradi qua, se non sbaglio, di elevazione. Vi invito a leggere l'articolo, l'ho fatta anche fin troppo lunga. Ma Paolo non c'era, però posso passargli la parola adesso per il teaser di un film in 4K, quindi...
Sì, il link di cui vi vogliamo parlare è quello al trailer teaser di un film che si intitola In Saturn's Rings, che è un film IMAX che dovrebbe uscire tra qualche mese, in cui un appassionato di spazio sta lavorando da circa 6 anni. Che cosa sta facendo questo appassionato? Sta utilizzando immagini originali riprese dalle sonde, soprattutto la sonda Cassini che si trova in orbita nel sistema di Saturno, e il film è un viaggio nel sistema di Saturno con immagini che provengono anche da altre missioni spaziali di altri corpi celesti, in cui, pur essendo foto bidimensionali, questo appassionato è riuscito a trovare degli algoritmi di elaborazione video che riescono a rendere un viaggio, gli spostamenti della camera, quasi tridimensionali, cioè come se fossero un rendering in computer grafica di modelli tridimensionali. Ripeto, non ha ricostruito come si fa normalmente nella computer grafica, un modello del sistema, ma semplicemente si è limitato a utilizzare queste foto originali 2D della sonda Cassini e di altre sonde spaziali, montandole come se fossero un viaggio tridimensionale. L'effetto risultante è molto bello e per il momento disponiamo di questo teaser trailer che vi invitiamo a vedere.
Non posso mostrarvelo, ma c'è nell'altro dell'episodio. È davvero bellissimo. Lo sto guardando adesso. È impressionante.
Attento che vediamo il riflesso degli occhiali e potrebbero chiuderci.
Sembra veramente un filmato ed è creato con le fotografie. E questo è uno degli innumerevoli vantaggi dell'approccio che ha NASA di pubblicare e rendere disponibili al pubblico ogni singolo fotogramma, ogni singolo scatto di, e non solo, anche altri dati scientifici, delle sonde che operano. Merita, dateci un occhio. Il titolo è In Saturn's Ring. Ok. Ultimo link, una serie di fotografie di Luca.
Sì, chiudo un attimo il discorso. Sì, come siamo abituati a vedere appassionati che quei filmati e le foto riprese dalla stazione spaziale fanno ad esempio i timelapse, questa, insomma, il fatto che NASA renda pubblica queste cose, chiaramente questo progetto è una, insomma, un'estensione di questo tipo di lavoro da parte degli appassionati. Le sì, foto, praticamente la galleria di Luca Parmitano della missione Volare, chiaramente di giorno in giorno accumula sempre più foto. Allora giustamente Luca, o chi per lui, ha deciso di insomma mettere un po' d'ordine e gestire l'album facendo vari set. E visto che nel corso della settimana scorsa ci sono stati dei bei passaggi sopra l'Italia e Luca non aveva ancora avuto occasione di fotografarla, chiaramente ha cominciato a riempire le memory card delle Nikon e insomma nel set dedicato chiamato Around Italy sta postando le più belle e chiaramente da buoni italiani vedere foto così ci lascia ancora più senza parole. Poi è una gallery che si è aggiunta proprio ieri, chiaramente dedicata alla prima attività extraveicolare, dove ci sono tutte le foto anche lì selezionate da Luca, che tra l'altro su Twitter quando le posta le commenta una a una, quindi è anche bello da questo punto di vista. Ci sono anche un paio di come si chiama, di autoscatti molto belli. Infatti per chi ha seguito l'attività extraveicolare avrà notato che in qualche momento di pausa Luca si metteva la macchina fotografica, diciamo, rivolta verso di lui cercando di fare qualche bella foto, e ci è riuscita. Quindi è la classica, diciamo, situazione in cui col visore abbassato si vede il riflesso della Terra, però adesso abbiamo anche loro aggiunto che l'astronauta ha una bella bandiera italiana sulla sua patch, e quindi motivo d'orgoglio senz'altro per tutti noi. Quindi gustatevi queste foto, queste gallerie, e continuate a seguire Luca Parmitano su Twitter, che costantemente tiene aggiornati e risponde anche alle domande che i vari appassionati e fan gli rivolgono.
Guardatevi le selfie di Luca, garantite 100% senza duck face. No, stavo guardando le immagini di Luca attaccato al foot restraint del braccio robotico, e l'altro giorno chiacchieravo con un direttore di volo italiano che lavora qui a Colsisi, e l'altro giorno c'era Kevin Ford qua, che non ha mai fatto un'attività extraveicolare, ma stava parlando col pubblico in un incontro informale di attività extraveicolari, e raccontava che la prima attività extraveicolare effettivamente, per quanto Luca abbia lavorato benissimo, sa che per tutti la prima attività extraveicolare è un po' da un po' di preoccupazione, perché è un'esperienza che, per quanto ci si alleni all'interno delle piscine, non è la stessa cosa che essere effettivamente nello spazio. Una delle cose, guardando l'immagine del foot restraint di cui hanno, tra virgolette, paura, comunque che fa più effetto essendo fuori per la prima volta, è che all'interno della tuta l'astronauta praticamente abita la tuta. La tuta è molto più grossa non è aderente, non è una muta, è una tuta. non è una
uno scafandro.
È uno scafandro, sì.
E quando si fanno le attività in piscina, comunque l'astronauta all'interno della tuta è sottoposto alla gravità, quindi il piede dell'astronauta poggia sul fondo dello stivale che poggia sul foot restraint. Invece quando si trovano a lavorare in assenza di gravità lì fuori dalla stazione spaziale, l'astronauta fluttua all'interno della tuta e l'istinto è di continuare con i piedi a cercare il fondo dello stivale per sincerarsi di essere ancora attaccati al braccio robotico, perché la sensazione, il cervello percepisce questa sensazione di fluttuare come: oh mio Dio, mi sono staccato dal braccio robotico. Il che non sarebbe comunque un gravissimo problema, perché c'è ancora il tether, ci sono altri cavi di collegamento che non farebbero volare via l'astronauta in un caso simile. Già è molto difficile bloccarsi al foot restraint non potendo abbassare la testa e guardare. Ma è interessante scoprire che la prima volta una delle preoccupazioni più grandi è proprio continuare a controllare se si è ancora attaccati al braccio robotico. Poi invece dicono che la seconda volta si divertono come dei matti. Quindi aspettiamo la seconda volta per Luca, che come diceva Paolo è il 16, quindi prima della prossima puntata magari ve la raccontiamo. Non mi ricordo se facciamo la puntata la settimana prossima, visto che stiamo già entrando in modalità basso consumo.
Ma o la prossima, o magari facciamo una pausetta, la prossima ancora facciamo il season finale, magari chiudiamo con la seconda EVA di Luca.
Ah sì, no, la prossima effettivamente per me è un po' complicato, ma vi facciamo sapere ovviamente come sempre su facebook.com/astronauticast oppure su forumastronautico.it con un discreto anticipo, grazie a Paolo che pensa a queste cose, gli annunci delle dirette. Mi sembra che la scaletta sia tutta verde, che possiamo anche cominciare a tirare remi in barca e a chiudere la puntata. Che ne dite?
Sì.
Approvo.
Non c'è altro? Bene. Grazie a tutti di essere stati con noi questa sera in diretta, grazie a chi ci ha ascoltato in differita. L'appuntamento, come vi ho detto, lo mettiamo a data da definirsi. La parte mia, Astronauticast Studios di Monaco, Michael Sacchi, è tutto da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, non Apollo.
Da Ovest Ticino, Carmagnola.
Un saluto a tutti da Luigi Morielli.
E da Modena vedo la telecamera che rotola, gira.
Un saluto a tutti da Modena, da Riccardo Rossi, per gli amici Rick and Real.
Appuntamento alla prossima, non è l'ultima, ve lo garantiamo. Fino ad allora, ad Astra.